questa è Milano.
Bastoni di bambù, maschere, antigas, caschi, non cantano slogan, non hanno bandiere, l'unica che seguono è quella dei Notav.
Il mondo è tutto ciò che accade.
Già che senza possibilità, per così dire, non si respira.
Martedì mattina, dalle ore 11 alle 12.
Controbande.
Controbande.
Speciale a cura della redazione di Radio Blackout. Alla scoperta delle radio libere e autogestite nell'etere e nel web. Terza puntata. Radio Can,
Radio Can,
Radio Can. Radio Can.
Martedì mattina, dalle ore 11 alle 12.
Controbande.
In ultima analisi, l'evidenza dell'evento appartiene alla sfera del che te lo dico a fare.
Non sono costoro a prendere le distanze, è la distanza che li prende e se li porta via.
Radio Cane, Radio Cane,
Radio Radio Cane.
Eccoci qui, come avrete ben capito da questa sigla d'apertura, oggi questa puntata di Controbande andrà a incontrare la radio web di podcast di Milano, Radio Cane, emittente diciamo attiva dal 2008-2009, quindi ormai anche per loro una storia di 12 anni, una storia passata a raccontare eventi in prima persona di chi ha vissuto le lotto, di chi ha subito la repressione, insomma, e come altre radio così che ha preso spunto da Blackout.
Sentiremo adesso la prima telefonata e a differenza delle altre due puntate, se vi ricordate, avevamo aperto con un blob, diciamo, con un po' di suoni da questa radio, quindi sigle, spot, soltanto che appunto Radio Cane, non avendo sigle, non avendo rubriche, ma essendo sostanzialmente, come l'ho definita anch'io, in un certo senso simile alla Nave dei Folli, un'audiorivista, nel loro caso monografica, che pubblica periodicamente questi contributi monografici, adesso entriamo un po' nelle loro sonorità con un paio di contributi abbastanza recenti arrivati dall'estero. Riconoscerete anche un caro compagno noto anche qui a Torino, M da Metropolis.
Ci sono state tutta una serie di azioni all'interno di un contesto di lotta contro, diciamo, la gentrification che continua a prendere piede in vari quartieri della città e in particolare per la difesa degli spazi libertari ex occupati e in solidarietà con la Rigastrasse, che è nello specifico la Rigastrasse 94, un'ex casa occupata che sta nel quartiere di Friedrichshain, che è stata oggetto di attacco da parte della polizia negli ultimi mesi.
Da sta amica, diciamo, ero al primo piano, stavo facendo lavori di pittura, ristrutturazione, c'avevo le cuffie antirumore, maschera per la polvere, vabbè, stavo lavorando. A un certo punto la porta si apre, entra sto tipo, mette la testa nella porta, fa: Vincenzo, c'è la police, tu sai perché siamo là? Mi portano giù,
Come entro in cucina lì, vedo tutti sti sbirri lì che girano con la fascia polista, mi fanno sedere e iniziano a chiedermi: tu sei Vincenzo Vecchi, no? No, io nego sempre, nego di essere io.
Ed eccoci, questo era il primo contributo, abbastanza recente, infatti tratta dell'arresto di Vincenzo Vecchi in Francia per i fatti risalenti al G8 di Genova. Ecco, ma abbiamo in diretta invece Mattia, redattore appunto di Radio Cane, che ci potrà un po' illustrare invece la storia, il percorso storico, un po' il funzionamento di questa radio. Mattia, buongiorno, benvenuto su Blackout.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, allora siamo partiti con un contributo recente, invece io ti chiederei per favore di fare un piccolo salto nel tempo e andare all'estate del 2008-2009, insomma se ce lo saprei definire un po' meglio tu, quando Radio Cane esce col suo primo podcast, insomma come se ci vuoi raccontare un po' la genesi.
Allora, guarda, per la precisione non è proprio il primo podcast, è il primo che noi facciamo un po' in quella modalità lì, per cui andiamo a ripescare anche audio registrati da altre radio e proviamo a rimontarli insieme. Ed è la prima volta che proviamo a fare quell'esperimento, perché in realtà la radio nasce prima nell'inverno tra il 2008 e il 2009, tra l'altro poi se volete vi racconto un po' di quel periodo, perché comunque si intreccia un po' con la storia di Milano, che in quegli anni andava un po' a scongelarsi dopo 2 anni almeno di blindatura totale sulla città seguita alle manifestazioni antifasciste dell'11 marzo 2006, quindi si arrivava da un periodo di grande blindatura, un clima molto, molto pesante, e poi invece nell'inverno, nell'autunno del 2008 le cose si sbloccano ed è proprio in quel momento lì di fermento che in una manciata di compagni si decide poi di tirare in piedi questa radio web. E all'inizio però proviamo a fare delle strisce informative, anche noi siamo passati un po' per quella modalità lì, quindi facevamo interviste, partivamo col registratorino in giro per la città, raccoglievamo l'intervista, poi si pigliava il tram, si tornava fino in sede, si faceva il montaggio, era piuttosto laborioso e non stavamo dietro ai tempi che oramai erano sempre più veloci anche della comunicazione web, quindi se tu davi la notizia 3 giorni dopo oramai non
eri scaduta.
Esatto, quindi noi un po' per necessità, quindi perché non riuscivamo a starci dietro, un po' per virtù, perché ci dicevamo anche non è che bisogna per forza correre, se i tempi della comunicazione diventano questi allora anche noi dobbiamo fare per forza quella cosa lì, cioè, mi ricordo che ci dicevano: non è che bisogna stare per forza al passo dei tempi, se i tempi che corrono sono tempi di merda. E quindi abbiamo iniziato a fare queste cose qua. Lo speciale che citavi tu prima, che è diciamo a fine estate 2009, raccoglie un po' gli audio di tutto quel periodo che era stato un periodo di fermento nelle carceri, nei CIE. C'erano state diverse rivolte, noi le avevamo seguite sì e no a spot con qualche striscia informativa appunto, però poi ci siamo, per lo più eravamo invece nelle strade, cioè c'era sempre questo problema agli inizi, scegliere un po' dove stare, no? Se nelle strade o in redazione a raccontare, è stato un dissidio forte quantomeno dei primi anni. E allora abbiamo provato a fare questa cosa, cioè a fine di quel ciclo lì di lotte ci siamo chiusi in radio una settimana, siamo andati a ripescare gli audio raccolti soprattutto in particolare da Macerie, Storie di Torino, una trasmissione che allora e ancora oggi trasmetteva su Radio Blackout, che facevano un sacco di telefonate, interviste telefoniche dentro direttamente con i reclusi, ripescando tutto quel repertorio audio e vari audio un po' così di costume italiano del periodo, abbiamo fatto quel primo montaggio tra gli audio raccolti e le nostre voci che provavano un po' a raccontare l'insieme di quello che era accaduto mesi prima. E quella era un po' una novità, perché le altre radio che noi seguivamo non potevano fare quello, perché avevano le dirette, erano presi dal flusso costante, continuo, comunque dell'informazione e della lotta, che comunque ti chiamava per strada, e quindi proprio prendersi tutto quel tempo per lavorare sulla sintesi di quello che veniva raccolto nei mesi precedenti era una cosa che non si faceva. Allora abbiamo iniziato a farla un po' noi. Ecco.
Bene, e allora io direi che ce l'andiamo subito ad ascoltare questo contributo e poi andiamo avanti con questa chiacchierata.
Va bene.
L'estate del 2009 verrà ricordata per la spasmodica caccia collettiva alla vincita milionaria del Superenalotto. Verrà anche ricordata per lo scandalo escort che coinvolge il capo del governo italiano. La nazione tutta si interroga sulle prestazioni sessuali del suo leader. Il dibattito si fa addirittura rovente quando due noti calciatori, Kakà e Ibrahimovic, lasciano l'Italia per andare in Spagna. Di fronte a questi immani problemi, sembrano veramente poca cosa altri accadimenti. Nelle carceri italiane i detenuti e le detenute non resistono più. Gesti di autolesionismo, aggressione alle guardie, proteste, scioperi della fame, rivolte ed evasioni. Benevento, Lucca, Sanremo, Ivrea, Napoli, Cuneo, Bologna, Ancona, Roma, Perugia, Como, Firenze, Teramo, Pisa. E dopo le carceri, a scoppiare e bruciare iniziano i lager della Repubblica, i centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
Torniamo alla cronaca rivolta a ieri sera nel centro di identificazione ed espulsione di Via Corelli a Milano. Un gruppo di immigrati ha dato fuoco a mobili e materassi, ha frantumato vetri, lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. La protesta è scaturita dopo che a 5 cittadini stranieri era stato notificato il prolungamento della propria permanenza nel CIE in base alle disposizioni della nuova legge sulla sicurezza.
Praticamente stiamo facendo una guerriglia urbana quando la polizia al momento.
Arriva e fa il furbo e distrugge i documenti e non vuole dire da dove viene, bene, lo teniamo nel CPT non per 2 mesi ma fino a 18 mesi e vediamo chi resiste di più.
Nel frattempo, negli ex CPT, d'ora in poi CIE, ritenuti da una fetta sempre maggiore di italiani alberghi a 4 stelle, dove gli stranieri vengono ospitati a spese dei contribuenti, la situazione è questa.
Tutta la polizia sta venendo contro di noi con le bastone! Noi siamo solo con le mani! Noi siamo solo con le mani!
Cari compagni, cari amici, Pier Gianni Prosperini, uomo dai sacri valori, perseguitato politico dei nostri giorni, ha tentato il suicidio oggi, giovedì 25 marzo, e purtroppo non ci è riuscito. In attesa che ritenti con maggiore fortuna il suo alto gesto umanitario, crediamo sia doveroso rendere un piccolo omaggio a lui, baluardo della cristianità, sradicatore dei no global, difensore della fede e crociato del nord.
E poi sfuma questo primo contributo. Di che parlavate? Del Bossi?
No, questo qua che sta partendo adesso?
È
Prosperini quando ha tentato il suicidio. Okay, è un contributo che si chiamava Provaci ancora Piergianni e spiegava quanti motivi aveva per riprovarci, magari con maggiore successo.
Ok, allora abbiamo capito meglio adesso, grazie.
Peccato, poteva andare meglio, vabbè. Comunque, tornando a noi, allora, ci hai, diciamo, prima accennato un po' i motivi che vi hanno portato a scegliere la forma del podcast, appunto per magari migliorare la qualità, la selezione degli audio, il montaggio. E rispetto alle dirette, ecco, secondo me la cosa che ne viene fuori è la vostra capacità di creare dell'immagine, non solo di raccontare, appunto, in un'epoca dove appunto l'immagine è il prodotto visivo già predisposto che ci dà un'idea di tutto, invece secondo me attraverso la parola, attraverso la narrazione, ma anche attraverso la musica e i ritmi si creano dell'immaginario, una capacità di attenzione che poi si scaturisce in qualcosa, in un potenziale rinnovato. Quindi questa forma qui è una forma, insomma, che è stata così doverosa, oppure è stata proprio una soluzione mirata, insomma, per non fermare solo al fatto della notizia, ma anche per accrescerli come forza preponderante, che è quella appunto della narrazione e della costruzione immaginaria attraverso l'audio.
Sì, secondo me un po' le due cose, nel senso, come dicevo prima, un po' necessità, un po' virtù, un po' una scelta a cui siamo arrivati nel tempo, un po' il tipo di mezzo per come ce l'avevamo, cioè una sede comunque un po' periferica, la difficoltà di stare in mezzo alle cose. Abbiamo provato in un periodo a spostare gli studi di registrazione in una casa occupata e abbiamo fatto un anno con lo studio per aria, abbiamo fatto tre sgombri, perso tutto il materiale, quindi poi siamo tornati agli inizi, che è una redazione appunto un po' più periferica, era difficile. Però sul lavoro, sul montaggio, non lo so, da una parte ce lo si diceva all'inizio, cioè c'era una riflessione sulla comunicazione anche politica a cui eravamo abituati, che ci volevamo lasciare un po' alle spalle. Volevamo provare a fare una cosa un po' fuori dagli schemi, e ci interessava molto mantenere la radicalità del contenuto nel contenuto, senza ostentarla invece nella forma, rovesciando un po' un'abitudine che invece c'era molto e c'è ancora, no? Di fare grandi programmi, toni minacciosi, truculenti, pubblicare foto di fuoco e fiamme ed accompagnare, quindi per accompagnare poi il contenuto, quando poi non si è in grado di esercitare una critica efficace ad alcunché. Ecco, quindi cioè, lavorare sulla radicalità del contenuto, tenerla nel contenuto, e invece il lavoro di contorno sulle musiche per evocare appunto delle atmosfere, delle ambientazioni, delle sensazioni, delle emozioni, lasciarlo un po' così, è più dietro, più evocativo, più dietro, non didascalico, non sottolineato, non urlato, ma far venire fuori quelle cose lì stando un po' dietro le quinte, e questo credo che sia stata anche un po' la nostra cifra nel tempo. Se uno si ascolta i contributi dall'inizio andando avanti, piano piano la nostra voce scompare, cioè noi all'inizio tenevamo la nostra voce nelle interviste, commentavamo, facevamo le introduzioni, dicevamo la nostra, questa è una cosa che abbiamo mantenuto poi invece solo nei contributi speciali, come li chiamiamo noi, mentre quando sentiamo qualcuno abbiamo nel tempo iniziato a togliere completamente le nostre voci e tenere solo la voce dell'intervistato e lavorare noi invece su appunto sul montaggio, e quindi in qualche modo fare tutto un lavoro di pulizia, di alleggerimento, di anche poi di ritmo, di musicalità che cerchi di dare all'intervista, quindi un lavoro di redazione, se vuoi anche intenso, forte, ma che poi va un po' a scomparire all'ascolto, cioè tu ci sei senza esserci troppo, senza essere invadente, senza mettere la voce. Quindi questa è una cifra in cui alla fine ci siamo trovati un po' anche, se vuoi, per indole, insomma. Quindi questo.
Allora, scusa, nel frattempo è arrivato un messaggio qui a Radio Blackout che recita: grandi radiocane, sinonimo di qualità. Ricordo i nostri contatti, chi volesse scriverci: 011 2195669, il mobile 3466673263. E adesso passerei al prossimo contributo, così ti diamo anche una pausa per respirare. E questo qui è Milano 2009, se ce lo vuoi presentare, oppure ce lo ascoltiamo e dopo ci dici qualcosa.
Amara Milano sulla banda delle fotocopie e altre storie, credo che sia. Se volete ve lo presento dopo.
Sì,
dai. Ascoltarlo. Dai.
Milano. Giovedì 23 ottobre 2008, bollettino politico EIAR. Oggi il senatore a vita, già presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, è intervenuto a proposito dei pericolosi casi di insubordinazione contro il potere didattico da parte di alcuni studenti in tutte le scuole del Regno in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Ecco le sue parole. Maroni dovrebbe fare quello che feci io quando ero ministro degli interni: ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli...
Si sono incontrati e conosciuti come tanti altri durante i cortei spontanei dell'autunno-inverno scorso, mentre la banda governativa rapinava la scuola, e come tanti hanno fatto di quell'incontro un'occasione di amicizia, di intesa, di altro e di più. Tutti e cinque gli arrestati studiano, pensano, agiscono dentro e fuori l'università. A fare da collante tra loro non l'appartenenza ma l'affinità, non il punto di arrivo ma la traiettoria, non la tesi ma la tensione libertaria del discorso. La gioia di questo incontro tra individui, prima solitudini sparse nella metropoli, ora capaci di scrollarsi di dosso l'apatia e di correre insieme, è già di per sé sovversiva, e per questo va sradicata, incupita, inquinata dalla paura. E così deve essere per tutti.
Come volete, io metto su un caso contro ognuno di voi. Eh? Non me la cavate così? Pensate di poter fare questo a me? 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto! Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! King Kong non è un cazzo in confronto a me!
Venerdì sera, giorno degli arresti, un centinaio di persone si riunisce, parla, discute. C'è chi piange, chi ride, chi si incazza, chi riflette. Poi umori, pensieri, intenzioni si condensano e l'assemblea diviene corto notturno, che sa essere gioioso per quanto incazzato. Sotto le mura di San Vittore canti, botti, urla e grida, poesia e battiture. Nessun timore al tempo di cristallizzarsi, abbandonato subitamente per strada, travolto come l'arredo urbano, scombinato dal rapido passaggio di una piccola folla arrabbiata. Nella danza una vetrina si incrina, un bancomat arrossisce, una campana del vetro è invitata a partecipare al ballo.
Si naviga a vista, come sempre, ci si sperimenta, si azzarda, ci si inventa. Quando l'onda è amica, l'agire si fa più gagliardo, ma quando si annuncia la tempesta, occorre aguzzare lo sguardo sui pericoli che incombono. Si naviga, tra Scilla e Cariddi, un mostro ghermisce i nostri compagni portandoceli via, l'altro minaccia di risucchiare tutto in una superficialità senza fondo. Si naviga tra la scilla della rappresentazione identitaria, dell'isolamento, dell'autismo, gli anarchici pericolosi, isolati e separati da tutto e da tutti, e la Cariddi della rappresentazione anacquata che tutto diluisce nella figura rassicurante e in fin dei conti inoffensiva di uno studentame, un po' turbolento certo, ma poi, finita la ricreazione, sempre pronto a ritornare nei ranghi. Tra Scilla e Cariddi è fondamentale tenere la rotta di un piano di consistenza, fatto di rapporti di complicità, intesa, comunanza di intenti, tra singolarità che, di fronte all'evidenza della catastrofe, non cedono al terrore dello Stato, non delegano e non si rassegnano ad aspettare tempi migliori. Singolarità che di fronte all'evidenza della catastrofe hanno la sensibilità necessaria per sapere come fare e che esigono solo di trovare la giusta velocità per sottrarsi alla presa del nemico, di appropriarsi della propria esistenza e divenire offensivi. È nell'attimo del pericolo che balena l'immagine di una rivolta necessaria.
Eccoci qua, è nell'attimo del pericolo che balena il bisogno di una rivolta necessaria. E...
quanto ci piace la retorica.
Sì, bella, però quando c'è anche un po' di poesia, insomma,
se ce la facciamo andare giù di più.
Esatto, si ascolta più con piacere. E comunque, a proposito di rivolte, avevi accennato appunto a questa banda della fotocopiatrice che potrebbe essere uscita da un film di Monicelli. Invece, storia vera, come film di Monicelli, c'è proprio un finale tragico che è di stretta attualità, quindi se ce lo vuoi raccontare.
Sì, è vero, sì, questo è un contributo molto vecchio della radio, appunto tra i primi, insomma, i primi anni, Però la storia arriva fino a qualche settimana fa, perché praticamente era successo che dei ragazzi, siamo sempre il periodo onda, post onda più o meno, avevano fatto delle fotocopie senza pagare all'interno della libreria di CL dell'Università Statale di Milano. Si parla di qualche centinaio di fotocopie, un bel mazzo, una risma di carta, e poi erano uscite appunto senza pagare. Qualcuno di CL che gestiva la libreria si era messo di mezzo, si era preso uno spintone, un mezzo spintone, ma la cosa era finita lì senza particolari incidenti. Solo che poi è partita invece una, sono arrivati degli arresti che vengono raccontati appunto in questo contributo che abbiamo, di cui abbiamo appena sentito una parte, di quattro persone per rapina, cioè rapina, proprio rapina di fotocopie, perché di fondo era una sottrazione di merce, di valore attraverso l'uso della violenza, e quindi a loro dire si configurava come rapina, e sono stati condannati per questo. E uno di loro è stato condannato a 2 anni e qualcosina, ma con pena sospesa, era molto giovane, non aveva precedenti, solo che dato che poi negli anni successivi non se ne è tornato a casa, ma è rimasto un po' per strada a fare marachelle, è arrivata poi un'altra condanna per un corteo selvaggio del 2010 che aveva deviato dal percorso ufficiale, era finito sotto la Torre Velasca, c'era stato un po' un confrontamento con la polizia, poi la Digos era stata cacciata in malo modo dall'università, insomma si era preso poi anni dopo una brutta condanna per quei fatti, che ha fatto risalire a galla anche quella condanna lì per la rapina di fotocopie. Quindi Paolino da 2 settimane, 10 giorni si trova nel carcere di Bollate a 10 anni da quei fatti per scontare la pena di quella rapina. Sembra assurdo, ma
è così. Allora un saluto, anche se non gli può arrivare, ma un caldo abbraccio a Paolino. Tra l'altro, scusa, mi erano gli anni dell'ex QM alla statale?
No, prima ancora.
Ok, sì, l'ex QM sarà un po' dopo.
Dopo l'onda proprio, okay, 2010, okay. Siamo tra, anzi diciamo novembre 2009.
Quando mettono sul peso della bilancia una risma di carta con la libertà di una persona, veramente arriva il tragico. Ascolta, purtroppo il tempo stringe e niente, abbiamo poi la diretta col tuo socio, quindi se hai da aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo qui.
Ma guarda, no, va bene, ci possiamo salutare. Io forse l'unica cosa che volevo dire, che ci pensavo poi ieri riascoltando un po' di cose in vista della chiacchierata di oggi, è che poi alla fine la cosa che ti rimane più dentro di tutti questi anni qua è che abbiamo ascoltato molto. Cioè uno dice fai radio e quindi dirai un sacco di cose, invece abbiamo ascoltato tantissimo, e quindi è una cosa che mi è piaciuta di questo strumento, di questo mezzo che ci siamo dati negli anni, perché ci ha permesso veramente di ascoltare un sacco di storie, di agganciarci con tante persone, con situazioni di lotta. Cioè è stato uno strumento comunque snello che c'è, ti dà una predisposizione anche individuale poi all'ascolto, alla ricerca, e quindi bello, cioè credo che forse è la cosa che più ti rimane, al di là poi di tutta l'espressività, la creatività che ci puoi mettere dentro, c'è proprio questa cosa dell'ascolto, quindi è un emittente la radio, ma poi alla fine ascolti tantissimo ed è una cosa, non è, come dire, non è poi così un difetto in un paese in cui si scrive molto più di quello che si legge. Il fatto di aprire le orecchie e vedere cosa gli altri hanno da dirti non è male, a me ha arricchito parecchio, ecco, questo volevo dirvi. Poi vi saluto, continuate con Fabio, passo il testimone a Fabio che vi racconta un po' poi com'è andata avanti la cosa, insomma.
Va grazie, bene, grazie, e allora Mattia. Usiamo come ponte invece un podcast, diciamo, preso dalle nostre parti.
Adesso chiaramente i vostri contributi sono stati scelti da voi di Radio Cane. Questo è il contributo centrale che riguarda cose un po' conosciute da tutti noi. Di nuovo ciao, un abbraccio, ciao. E alla prossima.
Un abbraccio, a presto. Grazie, ciao.
Il giudiziario non è contro la Val di Susa, non è contro il movimento, non è contro nessuna forma di dissenso, non è contro questo o quell'altra mobilitazione che si mantenga nel perimetro del rispetto della legge.
Certo che il dissenso legittimo. E in fin dei conti siamo in democrazia e contestare il TAV è consentito. Ma che ci si attenga alle linee di comando, perché se ci sono delle leggi queste devono essere rispettate. Protestate, protestate, non c'è nessun problema, ma non varcate quella soglia, non uscite dal perimetro segnato dalla legge. Forse che non si vede la zona rossa?
Più invalicabili delle reti del non cantiere è la perentoria linea di separazione tra chi prende le decisioni e chi le subisce, tra chi protesta e chi decide come si deve farlo, tra chi detiene il monopolio della violenza legittima, lo Stato e tutti gli altri, passibili di essere gasati in massa, colpiti in faccia da lacrimogeni sistematicamente sparati ad altezza d'uomo, torturati quando cadono tra le grinfie delle divise di ogni colore.
Nel suo volo liberatorio, la pietra non oltrepassa solo la linea del fronteggiamento, ma infrange anche il vecchio principio del monopolio statale della violenza legittima. Ci sono falsi problemi che conducono solo a false soluzioni. Termini inadeguati che sviliscono il pensiero, monete fuori corso spacciate per vere solo dai lestofanti dell'ideologia dominante. Così è per il tema della violenza. Non c'è alcuna questione della violenza, ma solo quella dei mezzi necessari per impedire la realizzazione del TAV.
Volendo, un fatto di prospettiva semantica. Ciò che voi chiamate violenza è per noi resistenza. Achtung Banditen, dicevano i vostri omologhi d'altri tempi, mentre noi dicevamo compagni partigiani. Di fronte al filo spinato del cantiere della Maddalena, non bisogna avere la residenza a Susa per provare il desiderio di subissarvi di pietre. Come durante lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, non bisognava essere anarco-insurrezionalisti per sentire il bisogno di vomitarvi addosso tutta la rabbia del momento.
Chi lancia i sassi prima prova a stare dentro una nube di lacrimogeni su una pietraia, poi mi dice se tu ti incazzi o no. Io il 27 di giugno ero alla Maddalena come tutti, gasato come tutti, e ho aiutato delle signore non più giovani, diciamo della mia età o magari anche un po' più vecchie, che erano lì a fare quello che hanno fatto per 45 giorni, cioè mangiare, resistenza con noi, eccetera, che vomitando l'anima mi diceva: persona tranquillissima, cioè se avessi un mitra gli sparerei, se avessi un mitra gli sparerei, se avessi un mitra gli sparerei.
E di colpo scappiamo nei boschi, dove non ci piglieranno mai.
Andare ai monti, moto a luogo di tanti individui liberi, itinerario di molte resistenze, saggia usanza ricorrente quando è necessario abbandonare i luoghi comuni della propria resa quotidiana. Eretici e partigiani, briganti e disertori. Nelle ombre dei boschi si offusca lo sguardo questurino, lungo i pendii è rischioso mettersi alle calcagna di qualcuno, che le rocce cadono sempre dall'alto verso il basso. La montagna, campo ostile alla marcia degli eserciti regolari e al controllo di prefetti e cardinali, è stata a lungo felicemente sottratta alla disciplina dell'alienazione, cui secoli di urbanistica poliziesca hanno piegato le città.
A andare ai monti, tornare in città, in ogni caso moto a luogo, verso se stessi, verso le potenzialità nascoste in ognuno di noi.
Allora, 105-250, sempre all'ascolto di Radio Blackout, questa è la terza puntata di Controbande, un viaggio alla scoperta delle radio libere nell'etere e nel web. Oggi siamo insieme a Radio Cane.
E allora arriva anche un messaggio per Radio Cane, guarda casa, arriva dalle montagne, un abbraccio dai Sartun, viva la banda della fotocopiatrice, con una fotocopiatrice si può fare un Renxerox per andare a liberare Paolino dal gabbio.
E abbiamo in diretta il secondo compagno, ciao Fabio, buongiorno e benvenuto.
Pronto, ciao.
Ti
ciao
sentiamo forte e chiaro.
Mi sentite bene?
Ti sentiamo benissimo, sì. Vai e agganciaci e aggancia il tuo racconto con il contributo che abbiamo appena ascoltato.
Ma questo contributo è primo speciale che abbiamo fatto sulla valle, sulla lotta notanza, alla quale ovviamente nel corso degli anni abbiamo partecipato con passione come tante altre persone, e questo contributo era stato pubblicato subito dopo gli arresti nel 2012, nel gennaio del 2012, per diciamo i fatti dello sgombro della Maddalena e poi del 3 luglio l'assedio al cantiere, ed è uno dei numerosi contributi che abbiamo fatto sulla valle nel corso degli anni. Tutto sono andato a vedermi, abbiamo fatto almeno 23 contributi sulla lotta in valle, di cui 3 speciali e una decina di corrispondenze con appunto le persone che erano state arrestate, nel senso corrispondenze diciamo cartacee inizialmente, dove facevamo delle interviste ai compagni in carcere e poi prestavamo le nostre voci alle loro risposte. Insomma, è un po' un esempio di quello che un po' Radio Cane può servire anche in termini di memoria storica. Se uno prendesse i vari contributi sulla valle e li ascoltasse un po' di fila, si potrebbe fare una certa idea almeno di uno spaccato di questa lotta, che senz'altro è stata una delle più importanti, se non la più importante degli ultimi anni, degli ultimi decenni in Italia. Sì, pronto.
Scusa, sì, sì. Scusa, ci stavamo appunto dando un'occhiata al sito. Senti, allora, visto che abbiamo preferito darti la voce di qui, interrompendo questo contributo Notav, finiamo di ascoltarcelo, mandiamo la seconda parte, quella sul compressore, così poi magari chiudiamo il discorso sulla valle e passiamo proseguiamo.
Non prima, guarda, di mandarti un saluto che ci arrivano da Porfido, sempre con Guccio nel cuore.
Dunque, signor compressore, vogliamo cominciare da quella fatidica notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013?
Guardi, se me lo permette, io comincerei da ben prima.
Certo che glielo permetto. E da dove esattamente?
La mia crisi, a ben vedere, è cominciata fin dal mio arrivo alla Maddalena. Essere trasportato di nascosto, con scorte e sotterfugi, come se fosse una sconceria, un'impudicizia, una scoria nucleare, e sentire attorno a me tutta l'ostilità della natura, di quel luogo un tempo ameno, delle acque che scorrono nella clarea, di quegli spirti aviti e ora offesi dall'ingordigia di pochi e dalla forza bruta della polizia che li protegge. Tutto ciò mi ha fatto soffrire.
Ma restiamo sul pezzo e torniamo a lei. Sta di fatto che lei si è beccata una bottiglia incendiaria in...
Dica pure in testa. Ma è proprio qui che sta l'equivoco. Per me infatti quel momento è stato liberatorio. E le dirò di più. Io mi sono mosso per andare incontro a quell'ordigno.
Mi sa che quella botta le ha proprio dato alla testa.
Il calore, l'ebro formicolio dei miei circuiti che fondevano, il piacere arcano della pulzella d'Orléans.
Senti, senti, forse più che di un meccanico lei avrebbe avuto bisogno di uno psichiatra.
No, dico sul serio. Anche adesso che sono stato riparato, che le mie funzioni sono state ripristinate, che sono stato venduto all'asta come uno schiavo, continuo a benedire l'ora in cui sono stato liberato dall'onta che fino a quel momento avevo passivamente subito. Credo di poter parlare anche a nome di tutte le altre macchine presenti in quel cantiere, per le quali nutro profonda compassione, augurandomi che simili episodi si ripetano il più frequentemente possibile. Per noi sono, al momento, la sola via d'uscita da quell'inferno.
Moderi le parole, altrimenti rischia di essere iscritto nel registro degli indagati per istigazione al sabotaggio. Non sa che la libertà di parola è roba d'altri tempi. Forse è meglio finirla qui.
E anche noi, allora, la finiamo qui. Un altro contributo, sempre che riguardava storie di Valsusa.
Esatto, e in questo caso abbiamo potuto sentire la vera voce di un compressore, insomma, magia dei podcast, magia della radio, dove anche gli oggetti inanimati possono dire la loro, il loro punto di vista, che è un po' quello che, insomma, si evince, viene fuori dalla vostra radio, da Radio Cane, dove appunto le storie, le lotte, la repressione, le analisi vengono raccontate e prendono, insomma, una voce diversa. Quindi, se ci vuoi dire un po' il progetto politico che c'è dietro a questo questa radio.
Diciamo, più che progetto politico, io ragionerei sulla dimensione del senso di quello che facciamo. Cioè, vorrei una domanda di senso, cioè perché facciamo quello che facciamo, anche a rischio magari di dire alcune banalità. E proprio, direi una domanda di senso nel molteplice, la molteplice sfera semantica proprio del termine, perché in primo luogo anzitutto c'è una dimensione proprio estetica, di gusto, cioè il semplice piacere immanente di fare ciò che facciamo, perché quello che facciamo anzitutto è una pratica di condivisione, di convivialità. Le nostre riunioni redazionali sono rigorosamente delle cene abbondantemente annaffiate, e quindi il semplice stare insieme all'interno di una alchimia degli incontri tra determinati compagni. Quindi sostanzialmente facciamo qualche cosa che ci piace al di fuori di un mero spirito, diciamo così, di militanza. Quindi facciamo quello che vogliamo e quando vogliamo, senza un palinsesto, così. Ma poi c'è ovviamente una dimensione anche più ideale della sfera del senso, e potremmo dire per certi versi che noi, ma come anche le altre radio di movimento, in un certo modo produciamo quell'informazione, se mi passate questa parolaccia, quell'informazione, quel sapere che non c'è, oppure, o meglio, che non ci sarebbe se non la facessimo noi. Se consideriamo, non lo so, le lotte nei CIE, le rivolte nei carceri, o più recentemente il caso dello sciopero della fame di Cufo Dinas, ecco, se non ci fossimo stati noi come radio di movimento, così, sono storie che non verrebbero raccontate, non sarebbero state raccontate. Come lo facciamo? Come diceva prima Mattia, lo facciamo di base dando la parola appunto a qualcuno che si suppone avere una determinata interiorità con specifici scenari di lotta o determinate situazioni. E quindi, in un certo modo, quello che facciamo noi è una sorta di attività da intercessori, se mi passate il termine, non nel senso ovviamente di chi interviene a favore di qualcuno così, ma nel senso proprio di accadere tra, di stare tra, cioè noi siamo un po' quel tramite tra una determinata situazione e la sua dicibilità, la sua ascoltabilità.
Scusa, e come dicevate anche in un podcast, quindi state tra Scilla e Cariddi?
In un certo modo sì, in un certo modo sì. Sì, perché lì il discorso tra Scilla e Cariddi è proprio il rischio di un atteggiamento specificamente identitario e che quindi ripete costantemente il proprio idioletto, il proprio gergo, le proprie certezze che poi sostanzialmente rimbalzano magari da un sito all'altro rigorosamente uno uguale all'altro. No, il tentativo è appunto far circolare una parola boh, forse più viva in alcuni casi, più diciamo immanente alle cose che accadono, senza con ciò ovviamente annacquare la prospettiva di una offensività. Poi ovviamente in questa funzione di intercessori, in quel tra, c'è tutto il nostro lavoro redazionale, che è un lavoro di studio, di ricerca, di discussione.
Adesso io mi ascolterei un pezzettino del voi avete chiamato Primo Maggio Session e poi ci racconti di nuovo qualcosa su, okay, su quei giorni e su Radio Cane.
Va benissimo.
Rapidi, organizzati, i Black Bloc come camaleonti si sono neri, dalla testa ai piedi, scarpe da corsa, passamontagna, bastoni di bambù, maschere, antigas, caschi, non cantano slogan, non hanno bandiere, l'unica che seguono è quella dei Notav.
Ce l'ho io, figate o no? Ce l'ho io, figate o no?
Questa è Milano. Ma la vicenda che vogliamo narrarvi potrebbe essere accaduta in una qualsiasi altra grande città, di un qualsiasi altro paese, di un qualsiasi altro continente. E questo è l'ambiente, un agglomerato di gente allo stesso tempo preoccupata e serena, sorridente e triste, fredda e appassionata.
Il mondo è tutto ciò che accade.
Un'evidenza si manifesta di luce propria, come lo schiudersi di un mondo, di un amore, di una cesura nella temporalità. Un'eruzione indubitabile nel suo accadere, ma che, al contempo, custodisce dentro di sé il suo segreto. Tale è l'evento. Un'evidenza paradossale, dunque, che per essere sentita, compresa o pensata, richiede una peculiare forma di internità, in cui le tacite intese valgono più dell'enunciazione effettiva, in cui l'esserci non è tanto una determinazione spazio-temporale, ma piuttosto una tensione condivisa dell'anima e dei corpi, in cui il divenire e le complicità hanno il sopravvento su qualsivoglia separatezza e identità. Un'evidenza paradossale, giacché, allo stesso tempo, non ha bisogno di essere detta e tuttavia spinge testardamente verso la parola. Come l'amore, un segreto condiviso in cui inutili sono le parole, benché non possa non esprimersi ripetutamente in tutto ciò che si dice. Propriamente è lui, l'evento,
lo strisciare di una lumaca, il girare di una ruota, il roteare delle palle, il colare della bava, l'eruttare di un vulcano.
In ultima analisi, l'evidenza dell'evento appartiene alla sfera del che te lo dico a fare.
Ti posso chiedere una cosa?
Avanti.
Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
Che te lo dico a fare significa... Se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Gli fai Rachel Welch, è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dico a fare.
E allora, come avevamo anche messo nello spot e nella sigla, che te lo dica a fare, adesso un po' scopriamo l'arcano da dove l'avete pescato, e però appunto torniamo all'argomento di questo podcast da cui avevamo estratto questo contributo, il primo maggio, un podcast anche molto molto ascoltato, e tra quelli che vi è venuto meglio, dai, diciamocelo.
Forse sì. Beh, allora, l'arcano, quella che te lo dico a fare, viene tratto dal film Donnie Brasco. Ma sì, questo contributo sia un contributo a cui io personalmente tengo tantissimo, un contributo che abbiamo realizzato dopo il primo maggio del 2015, c'era stato a Milano una manifestazione No Expo, dove ci furono alcune ore un po' di guerriglia urbana in centro città, e la cosa che accadde in quel momento fu una sorta di incapacità da parte di molti compagni di prendere la parola per sostenere l'evento, per sostenere quello che era accaduto. Quindi in questa occasione, questo è proprio un esempio in cui noi effettivamente decidiamo di prendere la parola, un po' come diceva pure Mattia prima, nella forma speciale. In un certo modo in quel contributo, Un segreto condiviso, spieghiamo qual è il senso del nostro prendere la parola, che si tratta, come dire, un po' il tentativo di nominare l'evento, un tentativo che ovviamente è paradossale, perché, come dire, l'evento da un lato non può essere detto perché accade e viene vissuto, come dire, nella sua interiorità e dalla sua interiorità, dall'altro lato però l'evento deve essere detto, deve essere sostenuto. Perché? Perché c'è normalmente tutto un dispositivo generalizzato di scongiura, di negazione dell'evento, di suo annacquamento e via discorrendo. Quindi quella è un po' la sfida, nominare l'evento per sostanzialmente nominare il contenuto di quel segreto condiviso, che ha a che fare con la dimensione del possibile, la conclusione dello speciale sul primo maggio, appunto, diceva, il contenuto del segreto condiviso è il possibile, che è, come dire, quello che di base manca spesso nelle nostre prospettive dell'agire politico, proprio la mancanza del possibile costituisce, un po' a nostro avviso, un elemento che rappresenta la nostra attuale forma di disperazione.
Bene, ascolta, quello che volevo ricordare è che, appunto, tra i vostri podcast ce ne sono veramente tantissimi che vengono dall'estero, cioè voi vi sbattete, ecco, diciamolo proprio, anche per seguire un po' gli eventi, e anche in questo caso raccontare, come nel caso degli Stati Uniti, quello che i mass media ufficiali mai racconteranno, cioè quindi la zona autonoma di Seattle, Portland, raccontata, diciamo, come si deve dall'interno, da parte dei suoi protagonisti, e non con la velina.
O anche l'ultima analisi sul Sahel, fatta molto bene, in quel caso anche lì raccontare un pezzo dall'Italia, però insomma raccontare un pezzo di mondo di cui assolutamente si vuole negare l'esistenza.
E però fate anche altre cose, infatti, come ultimissimo contributo che voi avete scelto per sottolineare il fatto che non siamo, che, come dicevano, scusa se aggiungo questa piccola cosa, come dicevano alcuni nei primi anni 70, la rivoluzione non è una cosa seria, se l'hanno addirittura dipinto sul loro cascinale. E quindi non sono soltanto cose che riguardano, ai noi, cose anche brutte, cioè la critica di questo mondo di merda, ma è anche il tentativo di far passare questa critica anche con l'ironia, come dimostra questo ultimissimo contributo che vi mandiamo di Radio Cane, un pezzettino di radiodramma, o forse addirittura una puntata intera, cioè erano piccole storielle, no? Perché dura circa 4 minuti, così che dopo ci ricolleghiamo con Fabio e per fare le ultime riflessioni assieme, salutarci Quindi direi mandiamo questo contributo. Che dici?
Va benissimo.
Dai.
Mamma, io esco.
Loris, dove vai così presto?
Lo sai che non sopporto le campane delle 8. Esco di casa, periferia nord-ovest di Milano, coordinate ferri gialli, transenne arrugginite, infilzate nel cemento, sopra di me un cielo d'asfalto, grigio, scadente, manco Dio l'avesse appaltato agli gresti in persona. Davanti a me il nulla, la via di casa mia a quest'ora e regno indiscusso dei banconieri che montano il mercato. Si fottano la pioggia, il freddo, la tempesta, loro sono sempre lì, alla stessa cazzo di ora, irriducibili, di lunedì e di giovedì, precisi come le campane che tra poco suoneranno, come ogni santissima mattina alle 8 in punto. Mica come te, Raffaele, che come al solito sei in fottuto ritardo. Campane del cazzo, non vi sopporta nessuno. Persino Dio ci ha provato a fottervi con un fulmine l'estate scorsa e non c'è riuscito, e poi dicono che è infallibile. Oh, pisciaturo di merda, è un cifro che ti aspetto.
E dai, ciccio molla, mi sono solo le 8.
Ma pezzo di merda, tra mezz'ora abbiamo un puntello a Pavia.
E allora, che problema c'è? Ora ci facciamo un pippotto e poi partiamo.
Mi chiamano Ciccio e non è un'abbreviazione dialettale di Francesco. Per un ciccione non è bello come soprannome, ma ci sono abituato. Più che un soprannome è una garanzia di qualità. La coca del ciccio, il fumo del ciccio, ma è anche un nome di battaglia. Il ciccio fa brutto. Minchia, è Charas! Mi siedo sui gradini dell'anfiteatro. Di fronte a me un corso sempione ultra illuminato. Mi chiedo come sarebbe Milano in blackout. Il pensiero mi solletica fantasie criminali, quando un tintinnio mi riporta alla realtà. Sesse nella mia zona vuol dire polizia. È una parola della lingua sinti, adottata chissà quando dalla strada. Testimonianza orale del criminale nomadismo delle parole e della lunga presenza della comunità rom in zona, nel campo di Via Negrotto, che segna i confini nord-ovest del quartiere.
Polizia, fermi tutti, dove andate? Oh! Pieno
di merda!
Lascia subito, se no ti spacco la faccia!
Fai solo un passo e io sparo!
Figlia di tre, appoggia il ferro sul coraggio!
Infami!
Due sbirri in borghese si sono ammanettati Francesca e la vogliono portare via. Dalle retrovie ci muoviamo tutti verso di loro. Lo sbirro indietreggia puntando il ferro a destra e a manca. Li abbiamo quasi accerchiati. In un attimo il piazzale si riempie d'azzurro. Ci sono i due di prima, ma a sto giro con dietro un esercito bello incarognito. Non indietreggiano più e avanzano con tutta l'intenzione di fare brutto. Ora siamo noi a indietreggiare. Scatta il fuggi-fuggi generale. Corro verso la moto, Raffaele mi aspetta con il motore acceso. Salto su che sembro quasi Zorro quando si lancia dai tetti direttamente sul destriero. Sento i coglioni arrivarmi in gola e c'è chi ha il coraggio di dire che Zorro è uno con le palle.
Ciccio, torno in Prealpi, dove ti mollo?
Lasciami davanti a Daniela che ho un puntello con Simona.
Ed eccoci qua, tornati in diretta. Era l'ultimo ascolto di questa mattina da parte delle frequenze di Radio Cane, frequenze sul web. E siamo ancora in diretta con Fabio. Pronto?
Sì, ci sono.
Quindi concludiamo questa mattinata dedicata a voi di Radio Cane, e lasciando a te la parola, cosa ci vuoi dire, come dire, per...
suggellare questa puntata?
Beh, due parole magari sui radiodrammi. I radiodrammi sono un po' dei tentativi appunto di fare delle narrazioni radiofoniche. Quello che gli estratti che avete appena sentito provengono da un radiodramma che di cui titolo Maledette campane, maledetta fesse, e viene proprio da un racconto che un nostro compagno aveva nel cassetto da tempo. A un certo punto abbiamo deciso di pubblicarlo, di fare una versione radiofonica. È proprio un racconto di vita di quartiere, e un po' i radiodrammi, questo e anche altri, quello che abbiamo fatto Strani soldati senza bandiera, e anche quello di Cipollina in collaborazione con la Cassa Antirepressione, sono dei momenti in cui quella sorta di archivio del sapere che non ci sarebbe se non ci fossimo stati noi, mostra anche appunto un po' la sua aria, il suo sapore particolare, che deve essere anche un sapore di festa, un sapore così, che abbia anche le componenti di gioia creativa in alcuni momenti, ecco.
Certo. Voilà. Che sicuramente è il potenziale appunto della radio, che non ci dà immagini già prefatte, appunto attraverso la potenza dell'ascolto ci lascia spazio all'immaginazione, insomma.
Ma sì.
Va bene, e niente, sono fatte 5:30, quindi dai, è stata una bella chiacchierata, vi ringraziamo, sia a te che a Mattia.
Beh, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie. E speriamo di continuare questo scambio di dirette, come con i contributi che, come avete detto, avete pescato da noi. Noi spesso rimandiamo alcuni vostri, perché
una delle finalità, degli scopi poco occulti di questo speciale che ci siamo inventati, Controbande, è proprio quello di cucire nuove reti, nuove affinità, nuovi contatti in un mondo che sta diventando sempre più a distanza e ci vuole isolate.
Va bene, e andremo avanti noi.
A presto, adesso. A presto. Noi quindi vi salutiamo, dichiariamo conclusa la terza puntata di Controbande. Quindi, al posto di una sigla che appunto non c'è, la sigla di chiusura di queste puntate, mandiamo un ultimo contributo da
Portland direttamente, che ci racconta le vicende, un giorno bellissimo dell'anno scorso. Non anticiperemo niente, lo facciamo ascoltare, tanto è un minuto, dai.
E quindi noi vi salutiamo, Matteo e Keivan vi salutano, arrivederci a martedì prossimo, mi sembra 6 aprile se non vado errato, che ci sarà come ospite Radio Forte
da
del
Roma.
Forte Prenestino di Roma. Ciao, e poi sfumerà a un certo punto la sigla. Ciao.
Over state violence against people of color and against poor people.
Rabbia nei confronti della violenza dello Stato ai danni delle persone di colore o dei più poveri. Rabbia nei confronti di ogni genere di violenza statale, sia quella diretta da parte delle forze di polizia, ma anche nei confronti della violenza insita nelle forme di razzismo strutturale e nelle modalità di trattamento riservate ai poveri e alla gente di colore. Nel giro di 2 giorni, tra mercoledì e giovedì, si sono registrati circa 55 incendi in tutta la città. Molti dei quali intorno alla zona in cui è stato assassinato George Floyd, che è un quartiere a sud di Minneapolis. Giovedì notte le persone si sono radunate in segno di protesta presso il commissariato del terzo distretto di polizia. L'hanno circondato e alla fine lo hanno dato alle fiamme. Sì, i manifestanti, i ribelli hanno preso possesso dell'edificio. Gli agenti hanno dovuto evacuare e alla fine l'edificio è stato bruciato.
Capitol Hill Autonomous Zone, which at this point... È così, un giorno bellissimo, quello di quando ci sono arrivate le immagini della caserma di Portland in fiamme. E niente, e adesso diciamo, per concludere così, una piccola analisi di quello che è il razzismo sistematico negli Stati Uniti, che ce lo racconta molto bene questa diretta da Atlanta.
Um,
Ad Atlanta, una città che non ha avuto una grande esperienza di riots nel passato, è stato attaccato e assediato l'edificio della CNN. Anche a Seattle, Washington e Portland, Oregon, ci sono state diverse forme di rivolta. A differenza di Atlanta, che è una città particolarmente black, queste due città sulla West Coast, Seattle e Portland appunto, sono prevalentemente bianche. Tuttavia, gli scontri sono stati prolungati e selvaggi, soprattutto a Portland, dove si sono superati i 100 giorni di scontri consecutivi. It was almost like 100 days of rioting in Portland.
Black liberation movement in the United States over the past 6 years. You can go back years before.
E non importa quanto si retroceda nella storia degli Stati Uniti, ripetutamente troviamo momenti e movimenti simili. Possiamo ricordare quanto successo con Amadou Diallo, ucciso a New York nel 1999, oppure con Rodney King a Los Angeles nel 1991. E ripetutamente si vedono esplodere queste grandi rivolte. Watts nel 1965, Los Angeles nel 92, Cincinnati nel 2001 per l'uccisione di Timothy Thomas. Conosciamo bene questo modello, questo pattern, questa dinamica storica.
We know this pattern historically, and the context is always about trying to.
Il quadro in cui queste dinamiche si producono rinvia sostanzialmente al costante tentativo di assicurarsi che i neri, e soprattutto i proletari neri, quelli della classe lavoratrice, non si mettano in testa l'idea di sfidare l'ordine sociale americano, il tentativo cioè di assicurarsi che i neri stiano al loro posto. E appunto queste esecuzioni extragiudiziarie sono dei mezzi usati per spaventarci e per tenerci al nostro posto.
For the obvious reasons that the police officers rarely or if ever, because it's different, you know, each part of the country is slightly different. It should be known,
perché
you know,
ogni parte del paese è diversa e diversi sono i volti con cui si impone il suprematismo bianco, diversi i punti di attrito e di scontro. Ad esempio nell'Iowa, nel sud, il contesto e il piano dello scontro è ben diverso rispetto al Midwest, oppure rispetto alla East Coast, eccetera. Ma ovunque si tratta del controllo dei corpi e del lavoro degli afroamericani. D'altra parte, questo è il modo in cui si è affermato l'impero americano. E se le tattiche adottate o le forme di contenimento dello scontro sono differenti a livello regionale, ciò non toglie che ovunque e comunque la polizia costituisca la prima linea del potere oppressivo dello Stato. L'ultima scena, per certi versi paragonabile a quanto sta succedendo oggi in termini di scala, è la rivolta che ha fatto seguito all'assassinio di Martin Luther King Jr. il 4 aprile del 1968, quando è esplosa un'aperta ribellione in oltre 100 città americane. Una rivolta durata 3 giorni. Questo è il termine di paragone che si può indicare rispetto all'attuale ribellione in corso, la quale è però durata fino ad ora più del doppio. Sai, siamo già a 8 giorni e i fuochi non sembrano voler cessare. In ogni modo, ciò che accadde all'epoca fu la risposta bianca, la risposta reazionaria bianca che si sostanziò con l'elezione di Richard Nixon nel 1969 e con la sua campagna Law and Order. Questa è la mistica che Trump rappresenta, i suoi punti di riferimento ideologici profondi. E questo quadro di riferimento è stato veramente effettivo almeno fino agli anni 50 del Novecento. Poi c'è stato il cosiddetto periodo della seconda ricostruzione, quello che va dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni 60 e che riguardava gli abusi e le ingiustizie dal punto di vista dei diritti umani e civili in America, che però non è mai giunto a compimento. Anche in quel caso ci sono state diverse ondate reazionarie in risposta. La prima è quella di Nixon e la sua campagna in termini di law and order. Ma c'è stata poi l'ondata di Reagan e tutto ciò che ha significato a livello locale e a livello internazionale. E Trump segue questa linea. Yeah.